Io però vorrei cominciare, forse questa è per lui una sorpresa, sottoponendogli qualche, cioè invitandolo a fare qualche riflessione, a offrirci qualche riflessione rispetto alla diversità intellettuale di educazione che può esistere nella coppia e quanto questo possa frenare o complicare o rendere conflittuale la vita insieme. E ho letto un po' rispetto a questa cosa e mi si diceva che c'è la percezione diffusa che con una donna intelligente è più difficile percorrere la distanza che ci separa dal suo corpo. Può essere vero, tanto per cominciare. E poi c'è una bella frase di Cacciari, sempre a questo proposito, fra l'altro è un dibattito molto attuale, per cui ho pensato di offrirvi questo tipo di riflessione, che dice: nei rapporti umani l'affinità intellettuale conta moltissimo, in amore non c'entra niente. Lui non ha detto niente, ha detto una cosa molto più censurabile. Cominciamo da qui, per esempio, Raffaele?
Sì, io vi ringrazio la dottoressa Sant'Andrea, e devo dire che non mi aspettavo io questa domanda, sinceramente.
Non hai voluto sapere.
Ma il titolo, no? Specchio delle mie brame, no? Ci pensavo quando venivo giù in treno, contiene due parole, tre forse, un aggettivo, specchio, sostantivo, specchio. La parola specchio implica che il vedere allo specchio non è il vedere con cui noi guardiamo le cose. Quando io mi guardo allo specchio, sto utilizzando altri codici, non è il vedere diretto. Brame sono i desideri. Cosa hanno a che vedere i desideri con lo specchio? Poi le mie brame, io, i miei desideri, io e lo specchio. Se uno dovesse dirmi, dopo tanti anni che faccio questo lavoro, ma noi ci vediamo bene, noi ci conosciamo bene, molti per esempio quando vengono in psicoterapia o vengono a un gruppo, sanno chi sono, tutti sanno chi sono, tutti sanno cosa va bene nella loro vita e cosa non va bene nella loro vita. Anzi, vi faccio fare un esercizio a occhi chiusi, ti va? Provate a chiudere gli occhi. Mettetevi qua, chiudete gli occhi, una cosa dura pochi secondi. Senza dire niente, chiudete gli occhi e provate a percepire che cosa secondo voi non va bene della vostra vita. La cosa che secondo voi non va bene.
Più di una si può?
Se volete, però meglio una sola cosa, una cosa che dici: questa cosa a me non mi va bene. Adesso aprite gli occhi. Alzino la mano quelli che hanno identificato subito la cosa, senza dire qual è. Tanti, eh? Ecco, questo è un esercizio dove tutti si sentono fighi, perché dicono, no, io lo so che cosa non va bene nella mia vita, per qualcuno è un lavoro che non gli piace più, per qualcuno è un marito che non gli piace più, per qualcuno è il fatto che manchi quell'altro, per qualcun altro è un figlio che magari si droga, per qualcun altro sono delle litigate con i figli. Beh, io se dovessi dirvi, da questo test, che cosa si deduce? Che noi siamo lontanissimi dall'anima. Siamo veramente lontani dall'anima. Cos'è l'anima? Le religioni ce l'hanno insegnata male, ma la saggezza ce l'ha spiegata in tre parole. L'anima che cos'è? È quella forza che trasmuta il seme in fiore. È quella forza che ha trasmutato quella cellula fecondata che era nell'utero tempo fa, io ahimè parecchi anni fa, per qualcuno di voi molti meno, ha trasmutato quella cellula fecondata prima in un embrione, poi in un feto, poi è finita la gravidanza acquatica, perché non bisogna credere che la gravidanza sia finita in utero, è finita la gravidanza acquatica, poi inizia una nuova gravidanza, la gravidanza respiratoria, la gravidanza con la bocca, finalmente mangiamo da soli, poi andiamo avanti, poi arriva l'eros e incomincia la gravidanza erotica. Poi comincia la gravidanza della maturità, poi quella del tramonto, è tutta una grande gravidanza per il cervello. Allora, quando voi fate questo esercizio e dite, nella mia vita io so cosa non va bene, voi vi sbagliate. Sapete perché vi sbagliate? Perché avete identificato voi stessi, vi siete detti come siete, Vi siete detti chi siete, cosa vi va bene e cosa non vi va bene della vita. Ma l'anima no, l'anima è misteriosa, sconosciuta, non vuole il tuo parere, non gli interessa cosa pensi del mondo. L'anima è lì per fare di te ciò che sei, e come te non c'è nessun altro. Come può l'anima sbagliarsi su di te? Come può ciò che ti crea e ti trasmuta da seme in fiore sbagliarsi su di te? Come può farti del male? Questa è una domanda che io mi faccio spesso. Forse tu sbagli lo sguardo, forse tu hai identificato che sei così e che quella cosa non va bene. Ma in realtà sei tu che credi che sia quella la cosa che non vada bene. Bisognerebbe ogni volta che ci guardiamo dentro che guardassimo non la causa dei nostri dolori, ma semplicemente i dolori. Allora nell'amore, e qui mi piace rispondere a Maria Cristina, allora nell'amore io sto guardando bene che cosa sto portando nell'amore. Perché, vedete, ne parlavo prima con i miei due amici Guido e Giancarlo, ci vediamo sempre quando veniamo a Bologna. Ma perché l'amore funziona così bene all'inizio? Ma come mai?
Nell'innamoramento.
Cosa c'è? Cosa facciamo lì di incredibile che poi non funziona? Anzi, quando ci innamoriamo, per riprendere Cacciari, mica ci chiediamo se è così intelligente, se si veste proprio bene come vorrei io. Sì, guardiamo tutto questo, ma diciamo non importa. Siamo lì a guardare quell'attrazione, quel desiderio. Sapete quando l'anima è se stessa per davvero, quando desidera? Quando una cultura ingrassa, quando non desidera più. Quando una cultura diventa banale, quando non desidera più. Quando toglie dagli occhi dei ragazzi quel desiderio di vivere che le droghe, l'alcol spengono. Quando muore il talento. Beh, quando ci innamoriamo siamo pronti a tutto. Sembra che quando ci innamoriamo compiamo un'operazione che il cervello sa fare perfettamente, come se dicesse: Raffaele, ti stai innamorando, dimenticati di te, via Raffaele, via, sì, ma a me piace, via. Anzi, Raffaele, porta la tua attenzione solo sull'attrazione, sul desiderio, sulla voglia di vederla, di stare con lei, sulle cene con lei. Sembra che in qualche modo, in quel momento, l'anima ci chieda di metterci da parte. Allora lì, noi, sembra che ci catapultiamo in un mondo dove non c'è il pensiero, dove non c'è il ragionamento, dove non c'è quella terribile parola, ma io vado bene o non vado bene. Lì usiamo dei codici, poi cosa succede? Che facciamo delle cose che l'anima detesta. Prima cosa che facciamo è un progetto, quindi durerà o non durerà? Ma nessuno ti ha chiesto che duri. Lascerà la moglie o non la lascerà? Ma nessuno ti ha chiesto quando ti innamoravi se la lasciava o no. Poi non è finita, poi ci sono le aspirazioni, poi incominciano i giudizi. Quel brutto carattere di cui prima non ti occupavi, quel brutto carattere, adesso diventa un nemico, come se qualcuno potesse mettere da parte il suo brutto carattere. Allora dice Schopenhauer, come nessuno, dice: io ho fatto mia una massima, che lui prende da Chamfort, che dice: senti, ascolta bene. Nella vita tutti cercheranno di cambiare il tuo carattere, vorranno farti diventare diverso. Magari quella rabbia che ti viene, quella permalosità, quei capricci che solo tu sai fare in un certo modo, beh, lasciali lì. Ti porteranno magari dei disagi, ma ti porteranno tutto il bene possibile, perché il carattere è l'impronta. E Schopenhauer aggiunge una cosa sconvolgente. Tutte le volte che io ho creduto di soffrire, sì, quanto abbiamo sofferto. Ma poi sono stato attento bene e ho capito che non ero io a soffrire, no, non ero io. Quante volte ho sofferto per quella giovane donna che io ero più anziano e avrei voluto a tutti i costi e lei mi ha detto di no. Quante volte ho sofferto perché all'università non mi hanno dato una cattedra, io che la meritavo più di tutti gli altri. E quante volte ho sofferto perché sentivo delle male lingue che parlavano male di me. Ma non ero io, erano dei vestiti che mi ero messo addosso. Allora, l'amore viene per farti togliere i vestiti. Perché tu la smetta di giudicare, per far posto a qualcosa che trasmuta l'anima. Un amore vero ci cambia la vita, ci cambia il destino, ci fa sentire diversi da ciò che siamo. A questo serve l'amore. Invece noi facciamo una lotta disperata per essere quelli di prima. Le donne, sapete cosa detestano? Adesso parliamo delle donne. Le donne cosa detestano più di tutto? Se tu a una donna dici, la inviti a cena, Vai in un ristorante, cena fantastica. Passano 3 giorni. Dice, ma ti ricordi come abbiamo mangiato bene? Torniamo nello stesso posto, gli uomini subito. Le donne dicono, ma no, cambiamo posto. Ma rischiamo di mangiare male, cambiamo posto. La donna è sempre pronta al nuovo, il nuovo no. Quindi bisognerebbe scrivere un capitolo, le donne quando si innamorano sono pronte al nuovo. Gli uomini sono pronti a rifare la stessa storia di prima. La differenza è sostanziale.
Nell'innamoramento è sexy la diversità, no? Poi il tempo avanza e un bel giorno scopriamo che tutto ciò che non sopportiamo al mondo è racchiuso in una sola persona, che è quella che abbiamo amato. A questo punto, com'è possibile pensare di attivare la condivisione che si fonda su un territorio comune? Com'è possibile trascinare la vita quando i sentimenti diventano così potentemente oppositivi rispetto a una quotidianità, una convivenza, a un dovere dividere la vita in due?
C'è un tema forte, che è quello della distanza. A che distanza si sta dall'amore? Non c'è niente nell'universo che non funzioni alla distanza giusta. 2 piante troppo vicine, una delle due puntualmente muore. 2 piante troppo lontane diventano straniere. Queste sono le leggi della convivenza e dell'abitudine dell'amore. In quella fase, diciamo, iniziale, noi conosciamo le leggi dell'eros e a quelle ci atteniamo. Riteniamo che sia lei o lui perché c'è un desiderio così forte che ci porta a volerla, a far l'amore il più possibile, a creare un'intimità. Lì siamo nelle leggi dell'anima. L'anima adora l'incontro con l'anima gemella. Se state attenti, dentro ognuno di noi c'è sempre la fantasia di incontrare a 30, 50, 80 anni qualcuno che completi la nostra metà. I greci su questo erano maestri. Qual è il problema? Che mentre all'inizio si incontrano due disidentità, due esseri che non si conoscono, perché l'amore ci fa diventare sconosciuti. La grande favola dell'Occidente, la favola di amore e psiche, è la favola di Eros, del signore del mondo. Non c'è un dio primordiale come Eros, il signore di tutti i signori del mondo. Però le dice, guarda che non devi vedere il mio volto. Quindi sta chiarendo molto bene, non bisogna guardarsi in faccia nelle cose dell'amore. L'identità uccide l'amore. Quanto le donne detestano le abitudini. Sapete che stanno aumentando in modo significativo i divorzi in età avanzata. Sapete perché? Perché gli uomini vanno in pensione e le donne se lo trovano tutto il tempo a casa. E loro che le donne hanno bisogno di una grande autonomia, le donne che si sentivano libere e che potevano andare a fare la spesa da solo se lo trovano al supermarket. Non possono bere il caffè con le amiche, ce l'hanno intorno. Io ho l'esempio di una signora che veniva da me, madre e figlia, e mi diceva una cosa che sembra banale, ma mi colpì moltissimo. Diceva, vedi dottore, io e mia figlia al telefono ci adoriamo. Ci diciamo delle cose bellissime. Io ho una tenerezza che non avevo con lei quando aveva 5 anni. La chiamo tesoro, dolcezza. E lei con me è di una dolcezza che io non le ho mai visto neanche da bambina. E via via che gli anni passano, noi al telefono abbiamo un rapporto veramente straordinario. L'amore materno che sognavo, io al telefono lo conosco. Poi ci troviamo nella casa di campagna. Passano 2 ore e incominciano litigate furiose. Quasi sempre finiscono che uno dei due va via prima. E allora qual era l'amore? Era vero quello del telefono o era vero quell'altro? Era vero quello o era vero l'inferno? Io penso che nella vita devi stare alla distanza giusta da te stesso. L'esercizio che avete fatto prima dovrebbe ricordarvi che su di voi vi sbagliate. Vi sbagliate sempre, ci sbagliamo sempre su di noi. Noi non sappiamo chi siamo. Sì, ci siamo messi dei paletti, ci siamo detti come dobbiamo essere, ci siamo detti cosa va bene o non va bene, ma chi siamo vive nel profondo, nel buio di noi stessi, nella parte più recondita di noi. È quella che fa l'amore, è quella che vuole l'amore, è quella che sogna l'amore. L'anima detesta tutto il resto, detesta i ragionamenti. Per sapere se una coppia funziona o non funziona, sapete da cosa si capisce? Dal fatto che parla poco. Se parlano tanto non funzionano. Quando dice: ah, dottore, noi parliamo tantissimo, cioè molto che non va. Eh sì, cosa c'è da dire? Quando tu senti un'attrazione, un desiderio, una tenerezza, una dolcezza. I bambini non parlano tanto delle emozioni, eh? Questa è un'altra follia della nostra cultura, che i bambini devono parlare di più. Mai dire a un bambino parlami di te, mai, perché lui usa altri codici, dove si dicono le cose quando serve, non come noi: stai bene, proprio bene, ti hanno fatto qualcosa, dimmelo, perché hai preso un brutto voto, perché dici le bugie alla mamma, perché proprio alla mamma, con tutto il bene che ti vuole la mamma. È un altro mondo. Noi conosciamo soltanto il nostro territorio in cui siamo identificati. Una buona coppia parla poco.
Questa una buona, una vera scoperta.
Parla poco. Una buona coppia ha una grande intimità. In un attimo sono insieme, sanno stare insieme. Una buona coppia ha un egoismo fortissimo, fortissimo. Una buona coppia ogni tanto deve lasciare uscire l'attrazione. Una buona coppia, sapete cosa deve fare? C'è un grande rito ebraico che si basa sul fatto che si beve il vino in due bicchieri differenti, o si beve nello stesso bicchiere ma poi lo si rompe. Una buona coppia deve, un buon amore deve liberare la diversità che uno ha dall'altro. Quindi quando tutte e due hanno gli stessi hobby c'è molto che non va. Quando due fanno tutte le cose insieme c'è moltissimo che non va. Quando tutte e due si sono dimenticati dei talenti specifici c'è molto che non va. Quando qualcuno vive per l'altro c'è molto che non va. Questa parola bisogna cancellarla. Dopo tutto quello che ho fatto per te. No, l'hai fatto per te, non per lui. Allora l'amore diventa il luogo dove il desiderio, l'attrazione, il piacere di stare insieme amplifica queste due disidentità, perché quando stiamo insieme con una persona che ci piace per davvero, noi ci dimentichiamo chi siamo. Sì, partirà il nostro io a voler raccontare la nostra storia, ma l'amore viene per disintegrare la storia, perché due sconosciuti liberino le forze misteriose del cosmo che li abitano. Questo è un buon amore.
Le qualità intellettuali di un partner possono essere inibenti per l'altro? Persone culturalmente complesse arrivano prima allo scontro. E poi...
Madonna, che domande mi fai, Maria Cristina, oggi?
Non le hai volute sapere. C'è una legittima seduttività nella cultura o è solo un apparato simbolico?
C'è un libro maledetto, forse il più maledetto di tutti i libri. Un libro che le religioni sanno che gli appartiene, soprattutto l'ebraismo e il cristianesimo, perché è parte integrante della Bibbia, è la Bibbia. Un libro che io francamente ritengo molto scadente, è un mio parere. Ma in quelle pagine c'è qualcuno che scrive qualcosa di pazzesco. Spinoza tiene Coelè, chiamato l'Ecclesiaste, 50 pagine del Vecchio Testamento, lo tiene tutte le notti sul comodino, e nel 600 con la lucerna, con la candela, lo legge tutte le notti e non lo cita una volta. È spaventato Spinoza. L'uomo del Dio misterioso, del Dio inavvicinabile, del Dio disinteressato, del Dio che ha la perfezione in sé e la propaga in ogni cosa, quell'uomo lì, Coelè, lo legge tutte le notti ma non lo cita mai. Gli ebrei lo leggono, lo rileggono, ma lo tengono nascosto. Qualcun altro, come il cristianesimo, lo guarda, ne ha parlato recentemente Monsignor Ravasi, lo guarda con la paura che la parola di Dio stia dicendo cose che non possiamo neanche immaginare. Sapete cosa dice Coelè? Troppo sapere stanca l'anima. Non è sui libri che c'è la possibilità di congiungere i cuori. Non finisce. Dice: adesso mangia, bevi, godi, che i tuoi capelli stanno già imbiancando. Perché questo Dio chiede all'uomo. E quelle frasi famose: un tempo per la pace, un tempo per la guerra, un tempo per l'odio, un tempo per la luce, un tempo per l'amore, un tempo per la morte. E non ti consolare, figlio mio, che il posto dove andrai il sapiente e l'idiota lo condivideranno. Non c'è una visione più spietata, più lucida. E quella è la parola di Dio. Cosa sta dicendo? Sì, certo, il Dio che parla all'uomo, in qualche modo è l'uomo che lo traduce. Ma ci sta dicendo che le leggi dell'anima, non sono le leggi della cultura. Sono leggi semplici, primordiali. Quando mangi stai facendo qualcosa di cui il divino gode. Non c'è rito che non passi per la bocca, non c'è. La messa dei cattolici, il vino degli ebrei, eccetera, anche nei riti primordiali. C'è l'ebbrezza. Insomma, mangia, bevi, godi. Ma di cosa sta parlando? Cioè, forse noi dovremmo ricordarci che la carne, e questo dice Coelè, e questo dice Spinoza, e lo dice e non lo dice, ne è spaventato anche lui, che la carne è la legge del demiurgo. Qualsiasi idea noi abbiamo del Signore, del mondo, il mondo l'ha fatto così com'è, non per farlo meglio. Se uno dovesse dirmi, nel mio lavoro, cos'è il veleno dell'anima, cercare di migliorare. Guardate, quando voi cercate di migliorare, cercate sempre di migliorare secondo un modello, vi fate del male terribile. Come quando pensate, come avete fatto prima, che vi sia in voi qualcosa che non va, o all'esterno o all'interno. Quello che voi credete essere qualcosa che non va è un'illusione. E il peggio che potete fare è riparare a quell'illusione, perché rispondereste con un fantasma. Ma Coelè no. Coelè ti dice, guarda, che quell'incontro che fai con quei capelli neri che stanno già imbiancando, fai in fretta e goditela, guarda che quello è sacro come è sacro il resto del mondo, e guarda che non c'è libro che puoi aver letto che ti può aiutare o salvare. E giustamente, se questo è vero, quello che dice Maria Cristina, è evidente. Mica si incontrano due per fare un dibattito, mica si incontrano per discutere di Singer o di Nietzsche, si incontrano perché sono nudi, due corpi, due attrazioni, due desideri, due rifiuti, perché Nachman dice una cosa straordinaria, che un amore ininterrotto non è intiero. La distanza, noi abbiamo bisogno di pause dall'amore. Quando dici, ma tu mi ami? Perché lo chiediamo con ossessione? Ma tu mi ami? Perché non vorremmo dirci, ma guarda che io in questo momento per lui non sento niente. Madonna, com'è possibile? Non sento niente. Come ci spaventa questa freddezza? E non sappiamo, come dice Nachman, che in alcuni momenti abbiamo bisogno di distanza, abbiamo bisogno di sentire che per lei non sentiamo niente. Se sapessimo che quello stato di freddezza prepara un amore ancora più forte, se noi accettassimo la discontinuità dell'amore, ma la discontinuità non è culturale, perché la cultura è fissa. Quando parlo di Nietzsche so già cosa dire e lei sa già cosa rispondere. Quante litigate abbiamo fatto per difendere un autore, una visione politica, ma l'hai detto tu prima, quando scendiamo in campo nell'amore siamo nudi, il personaggio che recito non conta più, quello che ho studiato non conta più, più sapere, come dice Coelè, stanca moltissimo. Non ci resta che essere lì per qualcosa che ci unisce, non sappiamo cos'è. Questo è un buon punto di partenza, questo è un buon punto d'arrivo. Una coppia, una vera coppia è sempre misteriosa. Bisogna che tu non sappia bene lei come passa le sue giornate, anziché raccontarti la sera cosa ha fatto, non fartelo raccontare. Bisognerebbe che lei avesse, tu avessi, degli spazi misteriosi che non si sa, dove arriva ogni tanto la gelosia. Perché non ci accorgiamo che la nostra compagna o il nostro compagno ci tradisce? Perché lo diamo per scontato? Perché noi crediamo che lui sia quello che siamo messi in testa? Quello che quando vogliamo farla arrabbiare tiriamo subito fuori la frase magica. Tua mamma, guarda che tua mamma, no? Ma non è noi stiamo con uno sconosciuto e lui sta con una sconosciuta. Beh, allora questo ci aiuta però, perché sappiamo che il mangiare insieme, il dormire insieme, il godere insieme, il percepirsi insieme, il percepire la rabbia che a volte c'è, se non cerchiamo di correggere ci aiuterà a far sì che noi creiamo la giusta distanza, non solo, ma che ciascuno realizzi la sua natura, perché io non posso vivere del riflesso della tua intellettualità, io non posso vedere il tuo successo e non avere un mio successo, una mia vocazione, un mio talento. I grandi uomini, sapete perché sono grandi uomini con le donne? Perché parlano poco e le fanno parlare tanto. Le donne si sentono importanti quando possono raccontare. Allora dopo ci puoi far l'amore. Se parli solo tu non ci puoi far l'amore. È un amore stanco. Non so se siete d'accordo.
Quando parli di gelosia, parli della gelosia afrodisiaca?
Ah, ci aiuta Spinoza. Spinoza dice... Questo lo vedo anche nel mio lavoro, no? Il mio è un lavoro maledetto e benedetto. Pensate che Spinoza, il suo nome era Baruch, che vuol dire benedetto, e gli ebrei che non avevano mai scomunicato nessuno, scomunicarono anche Spinoza. Perché diceva una cosa forte, 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 che qualsiasi noi idea abbiamo di noi stessi, del divino, del sacro, ma poi la carne ci chiama. Che cosa ci disturba della gelosia? Cosa ci disturba per davvero? E Spinoza lo dice come nessuno. Ci disturbano le cose della carne, le secrezioni, che lui possa aver fatto a lei, che lei possa aver fatto a lui, che abbia sentito i suoi sapori, i suoi odori, insomma, che abbia goduto con lui, più che con me. Gli uomini hanno questa ossessione. Se un uomo viene tradito, chiede continuamente, ma come è stato con lui? Lo farà contare per ore, ore, giorni. La gelosia è sempre afrodisiaca, se non una cattiva gelosia. È la percezione che lei, è una percezione sana la gelosia, perché la gelosia ti permette di sapere che lei non è tua e che tu non sei suo. Non è tua, può tradirti quando vuole, come vuole, con chi vuole, anzi, lei può provare anche il desiderio per un altro. Perché l'amore è discontinuo. E che non basterà l'io a dirci non devi fare così. Noi siamo gelosi dei desideri delle nostre compagne. Ti è piaciuto, non ti è piaciuto? Un buon rapporto è fatto di gelosie, di negazioni, di bugie. Posso dirti che quella sera lui mi è piaciuto così tanto, ma così tanto che ci sarei andata? Non posso dirtelo. Ma questo, se noi incominciamo a guardarlo, quando c'è la gelosia, l'unica vera cosa da fare, come per quelli che chiamiamo peccati, che peccati non sono, non è distanziarcene, non è mandarla via, ma percepire che c'è, sentirla, sentire il dolore che ci dà, ma senza ragionarci su. Allora il dolore si espande come in un panorama interno. L'interno è un panorama, bisogna guardarlo con gli occhi con cui si guarda il panorama, non con gli occhi delle cause, delle ragioni, delle spiegazioni. Allora quella gelosia, dopo un po' non la sento più, la sento andar via, tornerà, ma la sento andar via. Allora posso amare con gli occhi della gelosia e con gli occhi della distanza, con gli occhi dell'indifferenza e con gli occhi della passione. Beh, questo è un buon amore, anche perché c'è una cosa da dire. L'amore, l'eros, il desiderio, non è fatto per fare i bambini, assolutamente.
Anzi,
quello è il lato animale, gli animali fanno i bambini senza metterla giù così dura. Non hanno bisogno neanche dei papà in sala parto. Io penso che qualcuno ci liberi da questa stupidaggine dei papà in sala parto. Amore, vieni in sala parto. Che cosa? No. L'amore viene per fare l'unica cosa che serve. Viene a far volare l'anima. Perché dopo l'amore, facci caso, guardi i tuoi occhi. Ah, cosa dicono gli uomini quando vedono gli occhi delle donne dopo l'amore? Quando cammini per strada, dici, ma signora, non sarà mica innamorata, che occhi ha? Perché l'amore cosa fa? Porta il cervello in uno stato dove l'anima diventa volente, l'anima che desidera ha dei poteri che l'anima che non desidera non ha. Quante volte dopo l'amore, quando eri innamorata, ti sembrava che tutto fosse facile, il tuo lavoro diventava più facile, incontravi persone che volevi vedere che non riuscivi a vedere, tutto si facilita. Perché? Perché l'anima si è liberata della tua mentalità, si è liberata dell'io. Questo è un buon amore. Guardate, per sapere se il vostro è un buon amore, almeno all'inizio, fatevi questo test. Il mio lavoro va meglio? Sono più rilassata? Rido per niente? Il 74% delle donne nei sondaggi dice che tradisce per poter ridere. Vuol dire che con i compagni non ridono. Quindi l'anima viene per farci, per portare a compimento il nostro talento, la nostra vocazione, le nostre capacità innate. Questo è l'amore. Un buon amore fa sviluppare due piante differenti.